Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
Era una tiepida serata di primavera e io, dopo che Robert se ne fu andato, sedevo a un tavolino sulla terrazza del Napolitain a guardare abbuiarsi il cielo e accendersi le insegne luminose e il rosso e il verde dei semafori e la folla che passava, il clop clop delle carrozze ai margini del traffico compatto dei taxi e le pool che a coppie o isolate andavano in cerca di chi offrisse loro la cena. Vidi una bella ragazza che passò davanti al mio tavolo e la guardai procedere su per la strada e la persi di vista. E ne guardai un'altra, e poi vidi la prima che stava tornando indietro. Mi passò davanti, e io attirai la sua attenzione, e lei venne a sedersi al mio tavolino. S'avvicinò il cameriere.
«Beh, cosa vuoi bere?» domandai.
«Per no».
«Non va bene per le ragazzine».
«Ragazzina sarei tu». «Dite garçon, un per no».
«Un per no anche per me».
«Cosa fai?» domandò.
«Stai andando a una festa?»
«Certo.
E tu no?»
«Non so. Non si può mai sapere in questa città».
«Non ti piace Parigi?»
«No».
«Perché non vai da qualche altra parte?»
«Non c'è un'altra parte».
«Sei felice, dunque?»
«Felice un accidente. Il Pernod è un'imitazione verdastra dell'assenzio. Se ci aggiungi acqua, diventa lattiginoso. Sa di liquirizia e subito ti tira su, ma poi ti deprime in uguale misura». Restammo seduti a bere e la ragazza pareva di pessimo umore.
«Beh», dissi, «pensi di offrirmi la cena?»
Sogghignò, e io capii perché si sforzava di non ridere. Con la bocca chiusa era molto carina. Pagai le consumazioni e uscimmo in strada. Feci un segno a una carrozza pubblica e il vetturino si accostò al marciapiede. Sprofondati in quel lento fiacre che procedeva senza scosse, salimmo per l'Avenue de l'Opéra, passando davanti alle porte chiuse e alle vetrine illuminate dei negozi. E l'Avenue era larga e luccicante, e quasi deserta. La carrozza passò anche davanti alla redazione del New York Herald, con la sua vetrina piena di orologi. «A che servono tutti quegli orologi?» domandò.
«Segnano che ora è in tutta l'America.
Non prendermi in giro!»
Svoltammo dall'Avenue in Rue des Pyramides, attraverso il traffico di Rue de Rivoli, e per un buio cancello entrammo nelle Tuileries. Lei mi si strinse contro e io la cinsi con un braccio. Poi alzò il viso per farsi baciare. Mi toccò con una mano e io gliela scostai.
«Lascia perdere».
«Cos'hai?
Sei malato?»
«Sì».
«Sono tutti malati. Anch'io sono malata».
Uscimmo alla luce delle Tuileries e, attraversata la Senna, voltammo su per Rue de Saint-Père.
«Se sei malato non dovresti bere per noi».
«Neanche tu».
«Per me non fa differenza. Non fa mai differenza per una donna».
«Come ti chiami?»
«Georgette». «E tu come ti chiami?»
«Jacob».
«È un nome fiammingo».
«Anche americano».
«Non sei fiammingo?»
«No,
sono americano».
«Bene, io non sopporto i fiamminghi».
A questo punto eravamo arrivati al ristorante. Gridai al cocher di fermare. Scendemmo e a Georgette non garbò l'aspetto del locale.
«Non è un granché come ristorante».
«No», dissi. «Tu magari preferiresti andare da Foyot. Perché non tieni la carrozza e non ci vai?» L'avevo abbordata spinto dalla vaga idea sentimentale che sarebbe stato piacevole mangiare con qualcuno. Era da tempo che non cenavo con una poule e avevo dimenticato come poteva essere squallido. Entrammo nel ristorante, passammo davanti a Madame Lavigne, che stava alla cassa, e raggiungemmo una saletta. Mangiando, Georgette si tirò un po' su.
«Non è male qui», disse. «Non è chic, ma la cucina è piuttosto buona».
«Meglio di quella che puoi trovare a Liegi. Vorrei dire a Bruxelles».
Thank you.
Ordinammo un'altra bottiglia di vino e Georgette disse una spiritosaggine. Poi sorrise, scoprendo i suoi brutti denti, e toccammo i bicchieri. «Non sei antipatico», disse. «Peccato che tu sia malato. Staremo bene insieme». «Ma che cos'hai a proposito?»
«Sono stato ferito in guerra», dissi.
«Ah, quella lurida guerra!»
«Probabilmente avremmo continuato a parlare della guerra e a concordare che era stata una vera catastrofe per la civiltà e che forse sarebbe stato meglio evitarla. Mi stavo già annoiando a morte».
Ma proprio allora, dall'altra sala, qualcuno gridò «Barnes! Ma guarda, Barnes! Jacob Barnes!»
«È un amico che mi chiama», spiegai, e uscii. Braddock sedeva a una grande tavola con tutta una comitiva, con Francis Klein, la signora Braddock e diverse persone che non conoscevo.
«Tu vieni al ballo, eh?» domandò Braddock. «Che ballo?» «Il ballo! Non sai che l'abbiamo fatto tornare di moda?» intervenne la signora Braddock. «Devi venire, Jack! Ci andiamo tutti!» disse Francis dall'altro capo della tavola. Era molto alta e stava sorridendo. «Ma certo che viene!» disse Braddock. «E prima verrai a prendere il caffè con noi, Barnes!»
«D'accordo!»
«Porta anche la tua amica!» disse la signora Braddock ridendo. Era canadese e aveva i modi disinvolti della sua gente.
«Grazie! Veniamo subito!» dissi e tornai nella saletta.
«Chi sono i tuoi amici?» domandò Georgette.
«Scrittori e artisti.
Ce ne sono tanti da questa parte del fiume?»
«Troppi.
Lo penso anch'io. Qualcuno però fa soldi.»
«Oh, certo.»
Finimmo la cena e il vino.
«Vieni», dissi. «Andiamo a prendere caffè con gli altri.»
Georgette aprì la borsetta, si passò un po' di cipria sul viso guardandosi nello specchietto, si ritoccò le labbra con il rossetto e si raddrizzò il capellino.
«Bene», disse. Entrammo in quella sala piena di gente e Braddock e gli altri uomini si alzarono in piedi. «Voglio presentarvi la mia fidanzata, Mademoiselle Georgette Leblanc», dissi.
Georgette rivolse loro il suo meraviglioso sorriso e ci furono grandi scambi di strette di mano. «È parente di Georgette Leblanc la cantante?» domandò la signora Braddock.
«Con e pas», rispose Georgette.
«Ma avete lo stesso nome?» insistette cordialmente la signora Braddock.
«No», disse Georgette. «Per niente. Io mi chiamo Aubin.»
«Ma il signor Barnes l'ha presentata come Mademoiselle Georgette Leblanc, ne sono sicura», si ostinò la signora Braddock, che, eccitata dal fatto di esprimersi in francese, forse non sapeva neanche che cosa stava dicendo.
«È matto», disse Georgette.
«Ah, capisco. Era uno scherzo», disse la signora Braddock.
«Sì»,
disse Georgette, «per ridere.» «Hai sentito, Henry?» gridò la signora Braddock al marito che sedeva all'altro capo della tavola. «Il signor Barnes ci ha presentato la fidanzata come Mademoiselle Leblanc e invece si chiama Aubin.»
«Ma sì, tesoro, Mademoiselle Aubin, la conosco da tantissimo tempo.»
«Oh, Mademoiselle Aubin», intervenne Francis Klein, che parlava francese con molta scioltezza e, a differenza della signora Braddock, non sembrava né orgogliosa né stupita dal fatto che dalla sua bocca uscisse del vero francese. «È a Parigi da molto? Le piace stare qui?
Lei ama Parigi, vero?»
«Chi è quella?» Georgette si rivolse a me. «Devo proprio risponderle?»
Si voltò verso Francis, che sedeva sorridente con le dita intrecciate, la testa in equilibrio sul lungo collo e le labbra increspate pronte a parlare ancora.
«No, Parigi non mi piace. È sporca e cara.»
«Davvero? Io la trovo straordinariamente pulita, una delle città più pulite d'Europa.
Io la trovo sporca.»
«Che strano, ma forse lei non è qui da molto.»
«Sono qui da un bel pezzo.
Comunque, ci sono tante persone simpatiche, questo bisogna riconoscerlo.»
Georgette si voltò verso di me. «Non sono male i tuoi amici.»
Dans un saulnier
Francis era un po' brilla e le sarebbe piaciuto chiacchierare ancora, ma arrivò il caffè e poi la vigna con i liquori. Dopodiché uscimmo tutti e ci avviammo verso il club danzante di Braddock's. Era in realtà un bal musette di Rue de la Montagne Sainte-Geneviève. 5 sere alla settimana ci andavano a ballare gli operai del quartiere del Panthéon. Un'altra sera diventava un club danzante e il lunedì restava chiuso. Quando arrivammo era praticamente deserto, a parte un poliziotto che sedeva accanto all'ingresso, la moglie del proprietario dietro al bancone di zinco e il proprietario stesso. La figlia del padrone scese mentre noi entravamo. Tavole e lunghe panche attraversavano l'intero locale e in fondo c'era una pista da ballo. «Vorrei che la gente arrivasse più presto», disse Braddock's. La figlia si avvicinò per chiederci cosa volevamo bere. Il padrone salì su un alto sgabello di fianco alla pista e si mise a suonare la fisarmonica. Aveva una filza di campanelli legata a una caviglia e suonando batteva il tempo col piede. Ballammo tutti. Faceva caldo e lasciammo la pista grondanti. «Dio, come si suda in questo buco!» disse Georgette. «Fa caldo!» «Altro che caldo, Dio mio! Togliti il cappello! È una buona idea!» Qualcuno invitò Georgette a ballare. E io mi spostai al bar. Faceva davvero molto caldo, e il suono della fisarmonica dava un certo piacere in quella serata afosa. Bevvi una birra, stando sulla soglia per godermi il fresco soffio del vento dalla strada. Su quella ripida via stavano scendendo 2 taxi. Si fermarono entrambi davanti al bar. Ne scese un gruppo di giovani, chi in pullover, chi in maniche di camicia. Nella luce che veniva dalla porta potei vedere le loro mani e i loro capelli ondulati e lavati di fresco. Il poliziotto di guardia mi lanciò un'occhiata e sorrise. Entrarono. E quando entrarono, vidi sotto la luce mani bianche, capelli ondulati, visi bianchi, che facevano smorfie, gesticolavano, parlavano. Con loro c'era Brett. Era molto carina e sembrava del tutto a proprio agio in quella combriccola. Uno di loro, appena vide Georgette, disse: «Oh, questa poi! C'è un'autentica prostituta! Vado a ballare con lei, Lett! Guardami!» Il bruno alto, che si chiamava Lett, disse: «Non fare imprudenze!» Il biondo ondulato rispose: «Non preoccuparti, carissimo!» E con loro c'era Brett. Ero furioso. In un modo o nell'altro mi facevano sempre infuriare. «So benissimo che hanno fama di persone spassose e che bisognerebbe essere tolleranti, ma avevo una gran voglia di mollare un cazzotto a uno di loro, uno qualsiasi, per distruggere quell'atteggiamento fasullo di superiorità.
Scesi invece la strada per andare a farmi una birra al bar del Val più vicino. La birra non era buona e scolai un cognac, che era ancora peggio, per togliermene il sapore dalla bocca. Quando tornai al Val, la pista era affollatissima e Georgette era lì con il biondo alto che ballava ancheggiando con la testa piegata da una parte e gli occhi al cielo. Appena cessò la musica, la invitò a ballare un altro dello stesso gruppo. Se n'erano ormai impadroniti. Capii che avrebbero ballato con lei tutti quanti. Sono fatti così. Mi sedetti a un tavolo. C'era già seduto Con. Francis stava ballando. La signora Braddock ci portò un tizio e ce lo presentò come Robert Prentice. Veniva da New York via Chicago ed era un giovane romanziere in ascesa. Parlava con un vago accento inglese. Lo invitai a bere qualcosa. «Grazie mille», disse, «ma ho preso un drink proprio ora. Ne prenda un altro». «Grazie, lo farò». Chiamammo la figlia dei padroni e ciascuno di noi ordinò una finalò. «Lei è di Kansas City, mi dicono», disse lui. «Sì». «Si diverte a Parigi?» «Sì». «Davvero?» Era un po' brillo, non quel che si dice ubriaco, ma quanto basta per parlare avventatamente. «Sì, per Dio!» dissi. «Lei no?» «Oh, che maniera attraente di arrabbiarsi!» disse. «Vorrei esserne capace anch'io!» Mi alzai e mi avviai verso la pista da ballo. La signora Braddock mi seguì. «Non prendertela con Robert!» disse. «È ancora un bambino!» «Non me la sono presa!» dissi. «Ho solo pensato che forse avevo voglia di vomitare!» «La tua fidanzata sta avendo un grande successo!» La signora Braddock guardò verso la pista, dove Georgette stava ballando tra le braccia del bruno alto che si chiamava Lett. «Davvero?» dissi. «Certo!» disse la signora Braddock. S'avvicinò Con. «Vieni, Jake!» disse. «Beviamo qualcosa!» Andammo al bar. «Cos'hai? Mi sembri agitato!» «Niente, solo che l'ambiente mi dà la nausea!» Brett s'accostò al bar. «Salve, amici!» «Salve, Brett!» dissi. «Come mai non sei sbronza?»
«Non mi sbronzo più. Su, offri a una povera creatura un brandy and soda».
Era lì, col bicchiere in mano, e vidi che Robert Con la stava guardando. Il suo aspetto era molto simile a quello che doveva aver avuto il suo compatriota quando vide la terra promessa. Con, certo, era molto più giovane, ma aveva la stessa espressione d'attesa, impaziente e fiduciosa.
Thank you.
Brett era maledettamente carina. Indossava un golfino di jersey e una gonna di tweed, e si era spazzolata indietro i capelli come un ragazzo. Aveva lanciato lei questa moda. Era fatta di curve come lo scafo di uno yacht da corsa, e con quel golfino di lana non te ne sfuggiva nemmeno una.
«Bello il gruppo con cui sei venuta, Brett», dissi.
«Carini, vero? E tu, tesoro? Dove l'hai scovata?»
«A Napolitain.
E avete passato una bella serata?»
«Oh, favolosa», dissi.
Brett rise. «Ti sei comportato male, Jake. È un insulto per tutti noi. Guarda là, Francis e Joe,
questo per Con.»
«Bisogna limitare la concorrenza», disse Brett. Rise di nuovo.
«Sei meravigliosamente sobria», dissi.
«Sì, vero?
E quando una è con il gruppo con cui sono io, può anche bere senza il minimo rischio.»
Ricominciò la musica, e Robert Con disse: «Vuol concedermi questo ballo, Lady Brett?»
Brett gli sorrise.
«L'ho già promesso a Jacob», rise.
«Hai un accidente di nome biblico, Jake.»
«E il prossimo?» domandò Con. «Stiamo per andar via», disse Brett. «Abbiamo un appuntamento a Montmartre.»
Ballando, guardai oltre la spalla di Brett e vidi che Con era rimasto al bar e la stava ancora guardando.
«Hai fatto una nuova conquista», le dissi.
«Non parliamone proprio, poveraccio. Me ne sono accorto soltanto ora.»
«Ah, beh», dissi. «Immagino che ti piaccia farne collezione.»
«Non dire scemenze.
Sei tu che le dici.»
«E va bene. E anche se fosse?»
«Niente», dissi.
Stavamo ballando al suono della fisarmonica e qualcuno strimpellava un banjo. Faceva caldo e mi sentivo felice. Passammo vicino a Georgette che ballava con uno di loro.
«Ma cosa ti è venuto in mente di portarla qui?»
«Non lo so. L'ho portata e basta.»
«Stai diventando un gran romantico.»
«No. Mi sto solo annoiando.»
«Adesso?»
«No, adesso no.»
«Andiamocene da qui. Lei è in buone mani.»
«Lo vuoi davvero?»
«Te lo chiederei se non lo volessi.»
Lasciammo la pista e io andai a prendere la giacca dall'attaccapanni sul muro e la indossai. Brett era al bar. Con le stava parlando. Mi fermai al bancone e chiesi una busta. La patron me ne trovò una. Cavai di tasca un biglietto da 50 franchi, lo misi nella busta, la chiusi e la porsi alla patron.
«Se la ragazza con cui sono arrivato venisse a chiedere di me, vuol darle questa?» dissi.
«Se invece andasse via con uno di quei signori, me la tiene da parte.»
«C'est entendu, monsieur», disse la patron.
«Ma va già via, così presto?»
«Sì», dissi. Ci avviammo verso la porta. Con stava ancora parlando con Brett. Lei gli augurò la buonanotte e mi prese il braccio.
«Buonanotte, Con», dissi. In strada cercammo un taxi.
«Li perderai i tuoi 50 franchi», disse Brett.
«Oh, certo.»
«Non ci sono taxi.»
«Potremmo andare a piedi sino al Pantheon e prenderne uno.»
«Andiamo invece a bere qualcosa nel bar qui accanto e ce lo facciamo chiamare.»
«Tu a piedi non attraverseresti nemmeno la strada.»
«No, se appena posso evitarlo.»
Entrammo nel bar vicino e mandai un cameriere a cercarci un taxi.
«Beh», dissi,
«ci siamo finalmente staccati da loro.»
Eravamo in piedi davanti all'alto bancone di zinco e non parlavamo. Ci limitavamo a guardarci. Arrivò il cameriere e disse che il taxi era arrivato. Brett mi strinse forte la mano. Diedi un franco al cameriere e uscimmo.
«Dove devo dirgli?» domandai.
«Oh, fagli fare un giro.»
Dissi all'autista di andare al Parmont-sur-Ri. Poi salii e sbattei la porta. Brett se ne stava appoggiata nell'angolo, con gli occhi chiusi. Salii e mi sedetti accanto a lei. La macchina partì con un sobbalzo.
«Oh, tesoro, sono stata tanto infelice», disse Brett.
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.